d'Italia. Gli eventi d'ateneo a portata d'orecchio.
E buon pomeriggio a tutti ascoltatrici e ascoltatori di Auditorium, il programma di cultura, intrattenimento e spettacolo di Radio Yulm. Io sono Matteo e come al solito in regia con me c'è Emanuele.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora, oggi puntata molto speciale per me, che vorrei dedicare interamente alla mia nonna che mi guarda dal cielo. Quindi ciao nonna, ti mando un bacio grandissimo.
E noi la salutiamo insieme ovviamente a Matteo. Questa puntata però, oltre alla nonna di Matteo, è da dedicare anche a un'altra persona.
Esatto.
Che diciamo ha fatto la storia della letteratura italiana e della lingua italiana. Perché? Perché oggi, per chi non lo sapesse, è il Dante Dì. Quindi io e Matteo nel mezzo del cammin di nostra vita ci ritroviamo a fare auditorio
in questa selva oscura di Radio Yulm, del nostro studio, Glass Studio. Oggi 25 marzo abbiamo detto che è il Dante Dì, in occasione appunto dell'anniversario di questa entrata alla selva oscura di Dante, da parte di Dante.
Esatto, si sarebbe fatto con un calcolo stranissimo, complicatissimo, nel 1300 di questo giorno. Esatto. In base alla caduta della Pasqua, in quel momento là, quello è il giorno in cui ricordiamo Dante.
Esatto, noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri social, Instagram, TikTok, X, tutti ce li abbiamo, e di iscriverci al 331-143-8923. Restate con noi, arriviamo.
Radio U.
Oggi, prima di parlare con i nostri ospiti del Dante Dì, di questa ricorrenza, e parleremo con due personalità che in qualche modo entrambe hanno un po' incrociato per via traverse la figura di Dante, in modo molto diverso, con linguaggi diversi, parliamo di una mostra che si sta tenendo a Firenze, a Palazzo Strozzi di Firenze, che riguarda un artista contemporaneo molto importante e molto interessante, che è Anselm Kiefer. Parliamo della mostra Angeli Caduti di Anselm Kiefer. Palazzo Strozzi, infatti, ospita una grande mostra ideata e realizzata insieme a uno dei più importanti artisti tra il XX e il XXI secolo, cioè Anselm Kiefer. L'esposizione permette di entrare in contatto diretto con il grande maestro tedesco, e lo fa attraverso un percorso molto interessante tra lavori storici e nuove produzioni, perché ricordiamo che questo artista è uno di quegli artisti a cui non piace concludere un'opera e lasciarla lì, è uno che ci lavora, che stratifica le cose e poi le ripropone anche in altre soluzioni. La mostra è curata da Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi. Angeli Caduti è un viaggio attraverso allegorie, attraverso figure, attraverso forme che riflettono sull'identità, sulla poesia, a proposito di poesia, le vicende storiche e i diversi pensieri filosofici. Kiefer è uno che utilizza pittura, scultura, installazione e anche fotografia.
Sì.
E propone proprio un percorso di introspezione sull'essere umano, esplora le connessioni che ci sono fra passato, presente e futuro. Gli piace riflettere sul tema del limite, sul rifiuto del limite, sulla memoria, sulla storia. Tutto questo si intreccia in questa mostra.
E ricordiamo che la mostra è promossa e organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi, ha dei sostenitori pubblici come il Comune di Firenze, la Regione, la Camera di Commercio di Firenze, altri sostenitori privati e come main partner l'Intesa San Paolo. Ma andiamo un po' ad introdurci in questa mostra capendo chi era Anselm Kiefer. Anselm Kiefer è nato nel 1945 in Germania ed è uno degli artisti più importanti e versatili della nostra epoca. La sua pratica artistica abbraccia media diversi, come diceva già prima Emanuele, quindi la pittura, la scultura, la xilografia, libri d'artista, installazioni ed architettura. Ha studiato legge, lingue romanze prima di dedicarsi agli studi dell'arte presso le più prestigiose accademie tedesche. Da giovane è entrato in contatto anche con Joseph Beuys e ha partecipato alla sua azione Save the Woods nel 1971. Con le sue prime opere ha affrontato la storia del Terzo Reich, che questa cosa qua è il fulcro, la cifra stilistica dell'opera di Kiefer, e si è confrontato confrontato con l'identità post-bellica della Germania come mezzo per rompere il silenzio sul recente passato. Attraverso la parodia del saluto nazista, la citazione visiva, la decostruzione dell'architettura dei miti germanici, Kiefer ha potuto esplorare la propria identità e la propria cultura.
Esatto, questa cosa che ha appena detto Matteo è forse un po' uno dei punti di svolta, proprio una delle chiavi dell'artista, che ha aiutato tantissimo all'elaborazione un po' del senso di colpa atavico della Germania dopo ovviamente la seconda guerra mondiale. C'è un periodo che va dal 1971 fino al 1992, quando Kiefer si trasferisce in Francia, in cui lavora proprio in Germania, e in questo periodo, in questa fascia temporale, ha iniziato a incorporare nel suo lavoro materiali e tecniche che ora utilizza quotidianamente, che sono diventati emblematici, come il piombo, la paglia, le piante, i tessuti, le xilografie addirittura.
Sì, Kiefer è un appassionato lettore, arricchisce infatti le sue opere con dei riferimenti letterari e poetici molto stratificati. Ricordiamo inoltre che oltre a realizzare dei dipinti, le sculture e i libri, è intervenuto anche in vari luoghi fisici, dalla Germania alla Francia, dove tuttora risiede e dove ha istituito la sua fondazione nel 2022.
Esatto, vi ricordiamo che potete appunto visitare al Palazzo Strozzi di Firenze questa mostra, che andrà avanti fino a luglio. Adesso purtroppo voltiamo pagina e andiamo su una pagina nera che ci ha raggiunti pochissimo tempo fa, e cioè la morte di uno dei più grandi pianisti italiani, che è Maurizio Pollini. Questo è un po' un colpo al cuore soprattutto per gli appassionati di musica, e comunque per chiunque ami la cultura
grandi classici, no? delle sonate beethoviane, ricordiamo anche i pezzi,
sì, ha interpretato un sacco di
cose, sì, la scuola di Vienna in maniera definitiva, e soprattutto è partito dal segno di Chopin, quindi è tutto un concorso pionieristico è stato dedicato a Chopin, che è sempre ritornato con gli studi, preludi, i concerti, ma anche opere apparentemente minori.
Esatto, trovate anche su YouTube, banalmente c'è un bellissimo video in cui lui esegue la sonata numero 23 per pianoforte. Si vede il video su YouTube, è qualcosa che toglie il fiato. Si è spento a Milano, la città dove è nato, nel 1942. La Camera Ardente sarà allestita martedì alla Scala, il teatro fra l'altro di cui è stato un assoluto protagonista.
Esatto.
E poi ultimamente era stato anche criticato per alcune sue esternazioni, dichiarazioni, come ad esempio quando nel 72, poco prima di suonare alla Società del Quartetto, ha tentato di leggere una dichiarazione contro i bombardamenti americani sul Vietnam, ma poi recentemente ha dichiarato: stiamo vivendo un momento molto difficile per la cultura, ma non solo, guardo con preoccupazione la riforma della giustizia, del federalismo, del presidenzialismo, i rischi antidemocratici sono tanti. Lascia una moglie amatissima, Marilisa, e un figlio, Daniele, tutti e due pianisti fra l'altro,
sì.
Però insomma, quello che resterà sicuramente è quello che ci ha regalato in termini musicali e professionali.
Assolutamente.
Adesso passiamo a parlare del vero argomento di questa puntata, e cioè la giornata dedicata a Dante, e lo facciamo con due ospiti che presenteremo fra poco. Intanto ci gustiamo la canzone di Paolo Bovino e Skin.
I won't fight back. troubles all over, but in your eyes the melody is frozen.
Ed eccoci qua tornati, siamo sempre noi in diretta da Auditorium e avete appena ascoltato Renaissance di Skin. Ma adesso torniamo a parlare di Dante. Abbiamo detto che oggi è il Dante Dì, 25 marzo, e in occasione appunto della giornata dedicata al grande poeta, secondo la tradizione vuole appunto, come dicevamo già prima, che nel 1300 Dante si sia perso in questa selva oscura, no? Nasce appunto da quest'idea il film, anzi docufilm, Mirabile Visione Inferno, che è stato realizzato dal regista marchigiano Matteo Gagliardi, che questo film verrà proiettato in 400 sale italiane. Ricordiamo che è uscito lo scorso anno, ma in occasione proprio di questa giornata ritornerà nelle sale per la visione appunto agli studenti delle scuole, ma anche a tutti coloro che volessero vederlo.
Esatto, una delle sale fra l'altro in cui è proiettato a Milano è la sala del cinema Bicocca.
Ok,
ricordiamo.
E a noi abbiamo in diretta con noi in collegamento Matteo Gagliardi, appunto il regista del film.
Ce l'abbiamo in collegamento? No, ancora no, c'è un piccolo problema tecnico, risolviamo subito. Sì, e vi lasciamo alla musica di De André.
Un uomo onesto, un uomo probo, tralalalala, tralalaleru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tralalalala, tralalaleru, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tralalalala, tralalaleru, dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò. Non era il cuore, non era il cuore, tralalalala, tralalaleru, non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tralalalala, tralalaleru, gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tralalalala, tralalaleru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò. Gli disse lei ridendo forte, tralalalala, tralalaleru, gli disse lei ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore. Fuori soffiava dolce il vento, tralalalala, tralalaleru, ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei niente era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.
Ed eccoci qua ritornati, questa era la ballata dell'amore di De André, ma noi dovremmo avere in collegamento con noi Matteo Gagliardi, come vi dicevo già prima, regista del film Mirabile Visione Inferno. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio. Allora, io volevo chiedere, ho visto il trailer, non sono ancora riuscito a vedere il docufilm, come è stato definito, e nel trailer ho visto inquinamento, allevamenti intensivi, Papa Francesco che parla a questa piazza San Pietro deserta in epoca di pandemia, tutto questo intervallato con queste ricostruzioni della Divina Commedia come delle illustrazioni, no? Ecco, qual è la chiave di lettura di questo film?
Il nostro film è una rilettura attualizzante dell'opera del Sommo, che crea un costante parallelismo tra l'universo di Dante e la sua irripetibile epoca e la nostra, per cui sì. Noi abbiamo preso tutti i cerchi, i gironi, le bolge, ma senza saltare niente, dell'inferno, la sua struttura, e abbiamo organizzato i mali della nostra epoca lungo in questo schema. Quindi è un ragionamento, è un modo per dimostrare quanto in realtà poca distanza ci sia tra l'epoca di Dante e la nostra.
Esatto,
cambiano,
infatti
diciamo, le forme del male, ma non la sostanza.
Infatti, ecco, volevo a questo proposito proprio chiederle, può essere la Divina Commedia un poema considerato ancora di attualità, cioè che parla di attualità?
Beh, il nostro film, o docufilm, è assolutamente votato a questa assolutamente affermazione, è assolutamente così. Mm-hmm. Dante è perennemente attuale, quindi eterno, cioè era attuale nella sua epoca, è attuale oggi, sarà attuale tra altri 700 anni, perché stiamo parlando dell'animo umano, è questo.
Sì.
E quindi l'eternità di Dante si fonda su questo. Ripeto, cambiano le forme del male, ma non la sostanza.
Mm-hmm. E io mi sono chiesto, nessuno è mai riuscito a tradurre, diciamo, in generale in immagini cinematografiche questo viaggio dantesco, no, nella Divina Commedia.
Sì.
E di che portata può essere la sfida di rendere visivamente, quindi agli occhi delle persone, un poema che già a parole o con la poesia stessa è praticamente esaustivo, completo?
Come tutti sanno, la Divina Commedia è un'opera polisedica, e quindi il tentativo di creare un'opera derivata, quindi un film o un libro o un musical, insomma se ne fanno tante, è chiaro che si parlano sempre di, sono tutte opere derivate, ma nel caso nostro noi non abbiamo avuto la pretesa di fare una ricostruzione scenica dell'inferno di Dante, per questo noi ci siamo avvalsi di opere di Francesco Scaramuzza. Sono più di 73 tavole dell'Ottocento che abbiamo animato, ricolorato, e quindi sono state, come dire, usate come strumento per illustrare, proprio in senso proprio figurativo, illustrativo, il viaggio di Dante nella commedia. Ma a questa dorsale si agganciano tanti altri linguaggi, tra cui il reportage, la finzione, non, ripeto, filologica legata all'età di Dante. Sono due attori, un sacerdote e una professoressa, che interpretano appunto questi due personaggi, e quindi in qualche modo sono il livello fictional di quest'opera, ma gli altri livelli sono il materiale d'archivio, appunto le già citate opere animate, i reportage e anche alcune immagini, diciamo, di grande valenza poetica che sono accostate, e poi musica e anche gli ambienti sonori, cioè sono tanti linguaggi che concorrono a restituire un po', chiamiamolo una sorta di sovrastruttura filmica sulle terzine dantesche, che concorrono a ridefinirne un senso creando nuove suggestioni attualizzanti.
Perfetto, allora io ringrazio davvero Matteo Gagliardi, che è il regista di Mirabile Visione Inferno in occasione del Dante D. Grazie per essere stato con noi.
Grazie da parte mia e grazie da Federica Tonani, che è la sceneggiatrice del film, che è al mio fianco e ha ascoltato, insomma, è qua, e chiaramente noi siamo questo
assolutamente
giornata pazzesca. Siamo alla Sala Giunti Odeon di Firenze, un posto meraviglioso, unico al mondo, in cui si fonde una libreria meravigliosa con un cinema, e questo proprio è un tempio in cui abbiamo deciso di ricreare l'evento capofila di queste 300 mattine scolastiche che poi sono, come dire, in anticipo rispetto alla programmazione di stasera in più di 200 sale in tutta Italia. Quindi è un evento di grande respiro, e grazie veramente anche per aver questa intervista. Grazie per
avermi. Grazie, grazie mille. E noi adesso lasciamo spazio alla musica con Gaber, Io non mi sento italiano. Italiano, vai!
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. guerra si dentro, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente.
E questo era Giorgio Gaber, Io non mi sento italiano. Ma adesso abbiamo in collegamento un secondo ospite oggi, puntata ricchissima, che è Luca Sommi. Ma vuoi dire un po' chi è?
Certo, Luca Sommi, giornalista e critico, si occupa di letteratura, arte e politica, insegna giornalismo all'Università di Parma e tiene un corso sul racconto dell'arte letteraria alla Scuola Holden di Torino, conduce il talk show Accordi e Disaccordi e scrive sul Fatto Quotidiano, e l'abbiamo qui. Buon pomeriggio, Luca Sommi.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, lei ha scritto un libro nel 2021 proprio intitolato Il cammin di nostra vita, edito da Baldi Castoldi. La prima cosa, curiosità, che mi sorge spontanea è questa. In un libro Camille Paglia dice che la cultura non è qualcosa da riservare a pochi in una condizione di benessere, ma è una necessità della vita. D'altra parte lei stesso scrive e dice che della commedia sappiamo poco e si possono fare soprattutto delle congetture. E come sostanzialmente rendere necessaria l'esperienza della lettura della commedia senza cedere all'istinto di attualizzazioni magari forzate o distorsioni?
Ma le attualizzazioni forzate e distorsioni sono appunto delle congetture, così come sono le congetture dei tentativi di interpretazione di una di un'opera che è definita il più grande enigma nella storia della letteratura. Semplicemente i classici ci parlano eternamente, ci parlano sempre, anche dopo 7 secoli, anche dopo 15 secoli, perché colgono l'archetipo di chi siamo. E l'archetipo, come diceva Benedetto Croce, è sempre lo stesso, cioè l'uomo potrà anche andare su Marte, ma quando la mattina si sveglierà i suoi problemi rimarranno sempre gli stessi. Quindi il classico ci parla non riferendosi all'oggi, il classico ci parla riferendosi all'archetipo, poi l'archetipo sta nel presente e essendo ogni presente presentabile noi attingiamo da questi classici per tentare di interpretare la nostra realtà che stiamo vivendo.
Certo, ma secondo lei, si è anche molto parlato appunto di Dante con questo governo, ma la sinistra secondo lei detiene il primato della cultura in Italia? Questo è un tema anche che si affronta in destra e sinistra all'ultimo progetto editoriale di Domenico De Masi.
Diciamo che la sinistra ha fatto crescere delle personalità e delle situazioni all'interno del mondo culturale che hanno germinato e hanno creato, diciamo, un humus nel quale si è sviluppata la cultura italiana negli ultimi anni. Sbaglia la destra tentando di occupare degli spazi, tentando di sopperire questa cosa qui. Servirebbe che la destra facesse il suo percorso, che probabilmente starà anche tentando di fare, il suo percorso di emancipazione rispetto a questa condizione. Però è vero che la sinistra non ha occupato la cultura in Italia, ma semplicemente ha fatto fatto cultura in Italia, quindi
certo.
Poi c'è da dire che è un paese che paga lo scotto del fascismo, quindi sono state zittite molte personalità che avevano aderito, diciamo, all'ideologia fascista, mm-hmm. quindi devono ripartire da zero, ma non occupando gli spazi come stanno facendo, devono semplicemente creare quelle condizioni per, affinché cresca un pensiero liberale, culturale italiano, insomma.
Certo, lei fra l'altro è uno che si muove anche sgusciando fra giornalismo e insegnamento. C'è qualcosa che c'è in comune fra queste due professioni? Perché fra le altre cose lei è anche uno dei docenti della cosiddetta scuola del fatto. Ecco, ci racconta un po' quali sono gli obiettivi anche di questo progetto.
Gli obiettivi sono mettere le parole al posto giusto. Sgustare non è un obiettivo, è cosiddetta, non è cosiddetta, ma è una scuola di fatto, non mm-hmm. cosiddetta scuola. E, niente, ma semplicemente uno insegna quello che pratica, quello che studia. La dimensione di un uomo o di una donna sono quelle di stare in una situazione, in una condizione di approfondimento, e quell'approfondimento non tenerselo solo per sé, ma consegnarlo anche agli altri, che poi è un po' l'obiettivo dei libri che io faccio. Sono libri di divulgazione,
certo.
che a volte in Italia nel ambito accademico viene vista come una parolaccia, invece non la è, perché la persona cosiddetta normale non riesce a studiare testi accademici, c'è bisogno di qualcuno che l'accompagni all'interno dei testi accademici. Il mio lavoro della Divina Commedia è stato un processo per avvicinare il lettore a prendere in mano poi definitivamente la commedia. Poi oggi è il cosiddetto Dante D, in questo caso è giusto dire cosiddetto perché non è detto che sia il 25 aprile, il 25 certo. marzo, il giorno del cammino, dell'inizio del cammino della commedia, perché potrebbe essere anche l'8 aprile. Perché questo? Perché è vero che è la Pasqua del 1300, quindi risalendo a ritroso dovremmo arrivare alla data giusta. Nel 1582 Papa Gregorio XIII ha cambiato il calendario, che è diventato il calendario gregoriano da quello giuliano, ha sfasato i giorni e quindi non si riesce a capire qual è il giorno giusto. Convenzionalmente si è scelto il 25 marzo, ma potrebbe essere l'8 aprile.
Ho capito. Grazie mille Luca Sommi per aver accettato il nostro invito. Buona giornata. Niente, la nostra puntata finisce qui. Io e Matteo vi salutiamo e ci vediamo al prossimo lunedì.
Grazie a tutti.
Radio You.
Novità culturali direttamente in cuffia.